La recensione di Parad.
Oggi per la nostra recensione ospitiamo Davide Fersini ed è quasi superfluo dire che è un piacere ospitarti. Buongiorno Davide.
Ma è un grandissimo piacere essere qui con te e con i nostri ascoltatori, spero che anche per loro lo sia. Ecco.
Lo speriamo. Adesso noi abbiamo ascoltato un estratto da un'opera, riveliamo tra poco l'autore e perché tu sei qui e Che cosa ci recensirai, però dobbiamo rivelare un segreto che inizialmente noi avevamo, tu avevi pensato a recensire un film. Ce ne vuoi parlare in pochi secondi perché è simpatico?
In realtà l'abbiamo già fatto ieri in parte con Gaia Varon, si tratta di Tar, il film che racconta sotto molte coperture la vita di Marin Alsop. In realtà poi la Alsop ha deciso di dissociarsi, di protestare fortemente contro questa narrazione che la descrive come una una predatrice sessuale, una tirannica carrierista. Insomma, alla fine tu lo hai visto, io l'ho visto.
Ma per gli ascoltatori come me, sì, che ieri non erano all'ascolto, in che ambito era? Si può recuperare?
Sì, si può recuperare perché era nell'ambito del Voi che sapete. Noi abbiamo discusso di tiranni del podio a partire da un articolo sullo Spectator che si intitolava Do conductors have to be cruel to be good? I direttori devono essere cattivi per essere bravi, e insomma ne abbiamo discusso con Gaia Varon appunto e con Carmelo Di Gennaro proprio a partire da questo articolo e dal film.
Per terminare, perché sennò non parliamo di...
No, per carità.
Ma a te è piaciuto il film?
Allora, devo dirti la verità, Hollywood sarebbe stata l'opportunità di raccontare come il cinema, la televisione e i vari media raccontano la musica classica. La musica classica piace, secondo me, molto perché ancora può presentare la figura di un cattivo, e in genere questo cattivo è il maestro, l'insegnante, il direttore, colui che accentra il potere e sempre usa questa bacchetta in qualche modo.
Sì, ma hanno scelto una maestra lì.
E infatti questo è il punto su cui anche giustamente Gaia Varona ha fatto presente che scegliere una donna e in più lesbica, per cui anche mettere in discussione le sue scelte sessuali, eccetera, non è stata forse una scelta giusta. Ecco, una scelta, voglio dire, narrativa, e di fatto è un film, è una fiction, non è la verità.
Io come film l'ho trovato pessimo, come film, voglio dire, e poi pieno di luoghi comuni, insomma, una cosa veramente terribile, però grande lei.
La Cate Blanchett, che infatti ha vinto un Grammy Award.
E forse Oscar, forse.
Chi lo sa, chi vedremo, lo sa. Però l'interpretazione è veramente bella. Diciamo che agli attori piace interpretare i cattivi, perché i cattivi sono...
A chi non piace?
A tutto tondo sono fantastici.
E scusa... Davide Fersini, per averti rubato spazio alla recensione, adesso entriamo nel vivo.
Sì, che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato il coro di apertura del secondo atto della Napoli milionaria di Rota, Nino Rota, su testo di Edoardo De Filippo. È un'opera del 1977 che è andata in scena, e io ho avuto la possibilità di vederla a Como, al Teatro Sociale, il 13 gennaio alle ore 20. E, tra l'altro, sono andato, vorrei raccontare questa mia piccola esperienza, e come si andava all'opera nel 600 e nel 700, cioè non sapendo minimamente che cosa mi sarei trovato ad ascoltare. Non avevo preparato nulla, anche perché l'unico reperto e documento è reperibile per intero, tra l'altro, su YouTube, se volete andarlo a vedere, ed è la prima, ma io ho deciso di non ascoltarla.
La condizione ideale.
Assolutamente, per decidere in maniera oggettiva se quest'opera mi piaceva oppure no. Ti dico già subito che l'opera mi è piaciuta tantissimo, e mi è piaciuta anche la messa in scena, mi è piaciuta la compagnia di canto, mi è piaciuto veramente tutto, sono uscito veramente contento da questa serata. Tant'è vero che prima di entrare, ancora un'altra premessa. Lo dico perché è bello dire che quest'opera non è finita, continua a vivere, cammina sulle proprie gambe, è reperibile su altri palcoscenici, ancora per 4 recite, e dunque se i nostri ascoltatori volessero mettere alla prova la mia recensione,
le date
sono a Teatro Ponchielli di Cremona il 20 e il 22 gennaio, dunque domani e domenica, e invece al Donizetti di Bergamo il 27 e il 29 gennaio, quindi anche per farsi un bel weekend gastronomico culturale in Italia ne vale la pena. Il Teatro Ponchielli è un gioiello, e il Donizetti puoi descriverlo tu, Giuseppe.
Notevolissimo, è appena restaurato, un gioiello.
Esattamente, dunque anche per chi volesse vedere quest'opera, che è rarissima, è ritornata in scena da poco, era andata in scena nel 2011 con questa stessa regia, ma poi è stata ritirata, cioè insomma ovviamente ha finito le proprie recite, ed è stata riesumata per questa tournée di Opera Lombardia. Ricordiamo che Opera Lombardia ha una produzione per ogni teatro che poi gira, si prestano i vari teatri, se le scambiano. Entriamo nel merito, appunto, dicevamo, questo era il coro di apertura del secondo atto. Napoli milionaria parte dalla pièce originale di Edoardo De Filippo, il libretto è stato scritto da Edoardo De Filippo, anche se appunto ci sono alcune differenze. La storia la conosciamo in breve, è la storia di questa protagonista, Amalia Iovine, che vive con la sua famiglia in un basso. I bassi, sappiamo cosa sono, sono quei piccoli monolocali a piano terra nei vicoli di Napoli, in cui c'è tutto, cucina, camera da letto, salotto, tutto si trova lì, e tutta la famiglia vive ammassata in questo monolocale, no? La signora Amalia campa la famiglia, come si dice in buon napoletano, facendo il mercato nero per conto di un contrabbandiere che si chiama Enrico Settebellini. Già il nome promette meraviglie. Devo dire che nel primo atto questa cosa del contrabbando è meravigliosamente descritta, con addirittura una scena che notevolissima subito all'inizio. In quanto contrabbandiera, la signora Amalia possiede un bene di primaria necessità per i napoletani, il caffè. E dunque, a porte chiuse per una selezionata cerchia di avventori, lei la mattina prepara questo caffè vero, di caffè originale. E ti devo dire, l'entrata della caffettiera, la moca napoletana, Diana, quella con due manici, sì, per intenderci, è paragonabile solo alla presentazione della rosa nel Cavaliere della Rosa di Strauss. Cioè un momento di assoluto godimento in cui entra questa caffettiera e tutti sono pronti a godersi questo caffè. Dunque, il contrabbando procede molto bene, anche se alla termine del primo atto appunto c'è una perquisizione che finisce in maniera molto comica, tra l'altro sotto dei bombardamenti. Noi vediamo e sentiamo bombe mitragliatrici che cadono sotto Napoli durante, appunto, perché tutta la vicenda si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale, forse dimenticavo di dire questo. O meglio, questo primo atto. Nel secondo atto, invece, la guerra è finita e sono arrivati gli americani. Per questo il coro canta Liberation, perché ovviamente l'inglese, non essendo ancora lingua franca all'epoca, il coro legge quello che era scritto sui mezzi, cioè Liberation Army, ma loro lo leggono come è scritto Liberation. E Edoardo voleva che si cantasse così, per questo si canta Liberation. E sono arrivati gli americani, ma la signora Amalia prosegue il commercio del mercato nero insieme a Enrico Sette Bellezze, non più beni di prima necessità come i fagioli e la farina, ma adesso sono passati alle automobili, alle auto, eccetera, eccetera. Nel frattempo però, durante la guerra, si è disperso, è stato deportato il marito della signora Don Gennaro, e quindi fra i due, fra Enrico e la signora Amalia, nasce un amore maturo, diciamo, che viene cantato nel duetto che adesso vi proponiamo.
Aspettate!
Davide Fersini, da dove provengono questi estratti?
Questi estratti provengono dalla prima originale del 1977 a Spoleto, appunto al Festival dei Due Mondi, quello di Giancarlo Menotti, una prima scandalosa perché fu contestatissima, no? Il festival, come dicevamo, dei neotonali, che ospitava un'opera tonalissima in un momento in cui Darmstadt dominava il mondo musicale.
Ti confesso che io sono innamorato della musica di Nino Rota, sì. E di Menotti.
E beh, sì, è comprensibile, anche perché, come avete sentito qui, avete praticamente un Ohrwurm, come dicono i nostri amici germanofoni, cioè un tormentone che vi perseguiterà per tutta la giornata, se lo avete ascoltato bene, e perseguita me da quando l'ho sentita, cioè dal 13 di gennaio. Come dicevamo, siamo arrivati appunto, nasce questo amore maturo, ma nel frattempo anche la figlia della signora Amalia, Maria Rosaria, si innamora di un americano, e che però purtroppo sta per tornare in America proprio nel momento in cui lei gli confessa di essere incinta. E quindi così si chiude nel dramma più totale il secondo atto.
Madama Butterfly.
Esattamente, infatti viene più volte citato Pinkerton, come Pinkerton ti devo abbandonare, eccetera, eccetera. Sì. Dopodiché si entra nel terzo atto ed è qui che il libretto prende una via decisamente diversa dalla pièce e dal film. La pièce, ricordiamola, è del 45, il film con musiche di Nino Rota è del 50, e la pièce si concludeva con un messaggio di speranza, perché la figlia minore Rituccia è ammalata, e nell'ultima battuta Don Gennaro, che torna dalla guerra, quindi dice "Adda passà nuttata", la famosa frase, come per dire: una volta che avremo espulso questi germi del nazismo, del fascismo e della guerra, ci riprenderemo, quindi un messaggio di speranza. Invece qui succede qualcos'altro. Siccome il contrabbando è continuato, durante la festa che viene data a casa di Amalia per il compleanno di Enrico Settebellezze, presente il marito di donna Amalia, che è tornato dalla guerra e che cerca tutti di raccontare cosa ha visto, ma tutti gli dicono: ma sì, lascia perdere, perché tanto ormai c'è la pace, arriva una perquisizione dei carabinieri che blocca tutti. Il figlio di donna Amalia, maggiore, che è nel contrabbando, cerca di scappare insieme ai suoi compari, ma i carabinieri gli sparano e lo ammazzano. E quindi il finale dell'opera è tragicissimo, con un super concertato che gira tutto intorno alle parole mamma mia, in cui la protagonista veramente, e qui entriamo nel merito dei cantanti, brilla di una luce incredibile.
Appunto, il cast di Como.
Il cast di Como vedeva protagonista assoluta. Questo è un ruolo che può essere paragonato a Tosca, per intenderci, per l'intensità e la pesantezza. Infatti è stato scritto, e la voce che abbiamo sentito era quella di Giovanna Casolla, uno dei soprani drammatici più importanti del secolo. Ricordiamo anche che la voce che diceva "E tu mamma a dov'hai", che abbiamo sentito in questo estratto, era quella di Mariella De Via, che faceva Maria Rosaria, anche lei al debutto nel 77 per questa prima importantissima. La voce di Amalia, qui io devo dire bisognerebbe costruire una statua in queste recite di Como, ma anche nelle successive, perché è solo lei praticamente, è Clarissa Costanzo, veramente perfetta nel ruolo, sia come interprete sia vocalmente. La troviamo impegnatissima anche nelle controscene, sempre sul posto, sempre presente con tutti gli altri. Devo dire, va segnalato il ruolo del marito, Don Gennaro Mariano Buccino, anche lui molto bene in parte. Quasi tutti napoletani o di Caserta o comunque della campagna, perché l'opera è in buona parte recitata in napoletano, in dialetto, insomma, come era uso delle pièce di Edoardo. Vogliamo segnalare ancora sicuramente il ruolo di Enrico Settebellezze, Riccardo Della Sciucca, tenore, molto molto bene, diciamo, e un pic tra le 18 piccole parti, perché questo è un cast enorme, non possiamo leggerli tutti, ci dispiace. Io mi permetto di segnalare Pascalino o Pettore di Roberto Covatta, che disegna un bellissimo parcheggiatore napoletano. Noi sappiamo che il parcheggiatore non è quello che sistema le macchine, ma è quello che canta per le coppiette al ristorante, e qui ci incanta con una voce piegata veramente al più soffice melodismo durante la scena del compleanno, appunto, di Enrico nel terzo.
Davide Fersini, siamo molto curiosi anche della regia.
La regia è firmata da Arturo Cirillo, è quella che, come dicevo, andò in scena alla Festa della Valle d'Itria nel 2011, ripresa in tutto e per tutto da lui stesso. Vede una sola scena, sostanzialmente, il basso con la quarta parete sfondata verso il pubblico, quindi tutto si svolge lì, perché effettivamente in questo Edoardo rispetta una delle regole di Aristotele, che è l'unità di luogo, no? Per cui tutto si svolge nello stesso posto praticamente, e intorno a questa però gira il popolo, girano le varie scene anche che dovrebbero essere in esterna. Molto bella, molto interessante, molto ben studiata, addirittura con momenti di, come ti posso dire, riuscire a far stare tutta questa congerie di, perché sono tanti gli stili di rotta e sono tanti i livelli di lettura di questa partitura, all'interno di questo basso è difficile. C'è un momento in cui addirittura c'è un balletto tipo Bernstein all'interno del basso, e veramente godibilissima. La direzione è altrettanto pregevole, quella di James Fedde, che è direttore dei pomeriggi musicali, direttore stabile dei pomeriggi musicali, che è l'orchestra che suona per l'Aslico. Veramente precisa, anche perché è facilissimo lasciarsi andare in questo tipo di musica al melodismo, ma invece proprio perché il polistilismo prevede pezzi di Bernstein, di Stravinsky, il continuo cambio di registro e di ritmo, c'è un'orchestrina jazz, si suona il boogie, di tutto succede. È bene che ci sia un direttore che tiene tutto in quadro.
Davide Fersini, grazie per averci parlato di Napoli milionaria di Filippo Rota. Ci ricordi ancora le date e i luoghi?
Allora, vi ricordo che se vi avessimo convinti ad andarla a vedere,
certamente
potrete ritrovarla al Teatro Ponchielli di Cremona il 20 e il 22 gennaio o al Donizetti di Bergamo il 27 e il 29 gennaio.
Grazie Davide Fersini.
Grazie a te, Giuseppe.
Grazie a voi per l'attenzione.